Gloria a Dio. Grazie fratelli, se abbiamo concluso nel dare al Signore nostra offerta, vogliamo rivolgerci di nuovo al capitolo 24 dell'Evangelo di Luca, Evangelista Luca, dal verso 27, proprio dove abbiamo concluso la prima porzione della scrittura, e leggeremo fino al verso 31. Ecco, dice così: non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? E poi dal verso 27 in poi: e cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Che pazienza Gesù! Quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, egli fece come se volesse proseguire. Essi lo trattennero dicendo: rimani con noi perché si fa sera, il giorno sta per finire. Ed egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Allora gli occhi loro furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve dalla loro vista. Fin qui la parola del Signore. Gesù entra, gli fa capire che vabbè, accetto il tuo invito, però poi scompare. E perché scompare? Poteva scomparire prima, oppure poteva rimanere con loro tutta la notte. No, la missione di Gesù non era quella di fare compagnia quando noi solo ci sentiamo un po' afflitti, scoraggiati o abbandonati, ma fargli capire che per fede Gesù è vivente ed è sempre con noi. Non dobbiamo attaccarci al corpo fisico, ma dobbiamo iniziare a elevare la nostra accortezza della presenza spirituale di Cristo. Loro erano certo abituati a vedere Gesù, a toccarlo, a vederlo, a dire pace, Maranata, come stai, che si dice? Però adesso Gesù voleva prepararli a vivere una vita con sempre la presenza, ma spirituale, di Cristo Gesù. E fin quando erano accecati dal loro dolore, dalla loro tristezza, dalla loro delusione, come tu non sai, allora non avevano ancora capito che Gesù era con loro, che Gesù parlava a loro tutte le scritture, che Gesù camminava con loro, che Gesù spezzava il pane con loro. Solo allora lo riconobbero, e in quel momento Gesù capì che era il tempo di andare via. Tu ed io a volte siamo ancora come questi discepoli. Vogliamo solo qualcosa di fisico a cui aggrapparci. Perché? Perché questa fa parte della la religione degli occhi. Iddio vuole che noi entriamo in quella che è la fede del cuore. Chi si accosta a Dio deve vederlo come Lui è. No! Deve credere che Lui è. Dio ci chiama ad avere fede. Io mi domando, se tu stai attraversando una difficoltà simile, parallela a quella di questi discepoli che erano così pieni di dolore, delusi, erano tristi, forse Gesù in quest'oggi sta camminando con te, ancora non te ne sei accorto. Forse ti sta pure parlando e spiegando le scritture dai profeti, da Mosè, e ancora non riesci a capire. Perché questi discepoli non capiscono e avvertono subito la presenza di Gesù? Perché c'è un velo davanti agli occhi loro. È il velo della tristezza, è il velo del dolore. E tante volte noi siamo un po' come quei viandanti. È bella la scrittura, eh? Siamo come quei viandanti che entriamo in una città che rappresenta il mondo e iniziamo a trovare o cercare di trovare un luogo. E pensiamo che questo luogo si trova in via Mazzini e si gira a destra al Corso Garibaldi e andiamo e poi non lo troviamo e tutto un tratto ci perdiamo in questa nuova città. Vi siete mai persi in una nuova città? Allora, cosa si fa quando uno si perde? Solo quattro, se gli altri sono tutte bugiarde. Va bene. Cosa si fa quando uno si perde? Chiede informazioni. Chiede informazioni. Come si fa? Ha bisogno che qualcuno trasmetta. Voi c'è un'altra categoria, quelli che sanno tutto, pure quando si perdono, lo sapete? No, ma che devi domandare, poi pure loro non lo sanno. Ed è vero, ogni tanto ci dici dov'è l'altare della patria e ti mandano al Vaticano, insomma. Succede anche quello. Ma la cosa importante è non cercare di fare da sé. Ah no, io mi ricordo, sono venuto qua una volta. Aspetta, giriamo e vanno di nuovo. Poi, no, siamo ancora più persi di prima. Abbiamo bisogno di direzione. Quando noi siamo afflitti, costernati, appesantiti, delusi, addolorati, noi a volte vogliamo fare un po' come questi autisti. Me la sbrigo da sola. Me la sbrigo da solo. Cercherò di riuscirci, cercherò di fare, e allora ci adoperiamo e mettiamo tutta la nostra attenzione alla ricerca, magari senza domandare o senza includerlo nel GPS o nel navigatore che oggi molte automobili hanno. E continuiamo a perderci e a sprecare tempo, quando invece c'è qualcuno che ci può dare direzioni. In quale città ti trovi? Sono molti che sanno dove vanno, ma alcuni, mi dispiace, devo anche dirlo, ammetterlo, hanno difficoltà a trovare la via maestra. E io vi voglio dire ancora una volta che Gesù Cristo è la via. Ma Gesù, io non l'ho visto. Gesù è vivente. Ripeto che lui non è da essere visitato in una tomba, in un giardino, o in un particolare area o posto di questo globo. Gesù è spirito e verità, e lui parla al nostro cuore. Abbiamo bisogno di sconcentrarci dal dolore e concentrarci in colui che indica la strada maestra. Dio parla anche oggi, questo è il punto. Dio parla e io voglio assicurarmi che ognuno di noi ascolta e avverta la sua voce. Abbiamo detto che Dio parla attraverso la sua parola. In Pietro dice che abbiamo la parola profetica più salda a cui noi facciamo bene a prestare attenzione. Timoteo abbiamo che tutta la parola di Dio è ispirata ed è utile per tutte le cose di cui abbiamo bisogno. Poi abbiamo visto che il Dio parla attraverso Cristo Gesù. Ebrei dice che attraverso i profeti e gli antichi ci ha parlato, ma oggi Dio ha voluto parlare a noi attraverso il suo figliolo Cristo Gesù. Abbiamo anche visto che Dio ci parla, secondo Romani, delle qualità invisibili della sua potenza divina che si vedono chiaramente. È una parola, è una maniera che Dio trasmette il suo messaggio al mondo. Ora ci sono quelli che lo avvertono, altri invece che amano più la creatura piuttosto che il creatore. Ma il Dio parla attraverso la natura e la creazione. Ma c'è qualcosa che ancora il Dio vuole farci capire? Sapete cos'è? È che il Dio parla anche attraverso altri credenti. Ci sono quelli che ascoltano e ascoltano con molta attenzione, altri che magari dicono, ma no, tu chi sei? Tu non sei San Paolo. Chi credi di essere? Questo è l'atteggiamento del credente, sebbene credente, che non ha fede che Dio può parlare, come parlò anche attraverso un asino. Dio parla attraverso anche i nostri amici. Dio si può usare non solo di un amico, ma anche del tuo insegnante di scuola domenicale. Noi preghiamo per gli insegnanti di scuola domenicale. Preghiamo per che cosa? Preghiamo perché Dio possa trasmettere il messaggio suo attraverso il loro insegnamento. Infatti loro non sono mai stati incaricati di dare le loro opinioni, ma l'opinione di Dio. Ecco perché crediamo che anche un insegnante deve poter trasmettere il messaggio del Signore. Tutti i monitori dicono? Dio può parlare attraverso un genitore, ma tu sei dell'Ottocento, questo è il tempo mio, ora diciamo tu sei del Sessanta. No, ascolta e anche ubbidisci papà e mamma. Trasmettetelo questo ai vostri nipoti anche. Perché Dio ci ha una promessa di benedizione. Cosa fa? Uno, eviti tanti guai, parliamoci chiaro. E due, Dio allunga il benessere della tua vita fisica e la longevità della tua vita su questa terra. Ma è vero? Lo dico io o lo dice il Signore? Lo dice il Signore nella sua parola. Dio ti può parlare anche attraverso un predicatore imperfetto come me. Ci credi? Pure quello può fare. Se Dio si è... sono un po' meglio che un asino, no? Signore aiutaci, è per la sua grazia. Il punto è, Dio ti può parlare come Lui vuole, attraverso il mezzo e il canale che Lui vuole trasmettere il suo messaggio di verità a noi. Ora, il suo messaggio di verità può venire in diverse forme, ed è importante che noi comprendiamo questo. Può avvenire attraverso la forma di una benedizione, può avvenire attraverso la forma di una promessa, può avvenire anche attraverso la forma di un avviso, un preavviso. Stai attento, un po' come Dio fece con Caino o con altri. Attenzione, Dio lo fece anche con il re di Babilonia, Nebucadnezzar. Dio può farlo anche attraverso un messaggio profetico che include sia gli oracoli di Dio, i messaggi di Dio, avvertimenti, o i messaggi di Dio che hanno a che fare con il futuro. Però ricordiamoci, numero uno rimane la sua parola, perché nessun messaggio, in nessuna maniera, in alcuna circostanza e con qualsiasi mezzo sarà mai contrario alla sua parola. La sua parola è stabile, è forte. Ora, la decisione di ascoltare o ignorare dipende da me, dipende da te. È così importante capire questo. Guarda, un pastore, un padre, un monitore di scuola domenicale può parlare sulla salvezza, ma alla fine, se tu sei salvato o no, dipende da te, se tu ascolti o no. Può parlare sulla santificazione, può parlare sull'importanza della preghiera, può parlare sul servizio, la dedicazione cristiana, sul dare, sulla generosità e sulla liberalità. Dio parla. Ascoltarlo o ignorarlo dipende dalla persona. Però io mi voglio associare a Atti 20:27, non c'è, che è un passo che dice così: io non mi sono tratto indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio di Dio. Preghiamo sempre che pastori, predicatori, insegnanti o altri che sono nella posizione di donare quello che è il messaggio di Dio siano fedeli al messaggio di Dio e non si traggano indietro di partecipare a questa verità. Poi se l'ascoltano o no, quelli sono fatti tuoi. Però te la vedi tu col Signore. Capito? Se io ti dico Gesù ti ama e ti vuole salvare, se tu l'ascolti Dio ti benedica, se tu non l'ascolti sono fatti tuoi. È così o no? È così anche per qualsiasi altra cosa. Dipende da noi. Poi, come facciamo a sapere se questi mezzi che Dio utilizza sono reali o no? Sono da parte di Dio o no? Io mi posso svegliare e dici, sai, la sorella del Vattela Pesca c'ha un messaggio per tutto il mondo e che è di... Come faccio io a sapere? Subito guardo il contenuto, guardo i frutti, guardo la sorgente, capisco se è da Dio, se è in linea con la scrittura, o se è un miscuglio di fantasia, fantascienza, spiritosità e spiritualità. È importante questo. Conoscete la verità, Gesù ce l'ha detto, e la verità vi renderà liberi, non confusi, non stonati. Le loro parole sono in accordo con i principi della scrittura? Sapete perché alcuni cristiani sbandano quando succedono queste cose? Perché non hanno familiarità con... Avete detto bene. Noi dobbiamo avere più familiarità con quello che Dio già ci ha detto. Facciamo bene a prestare attenzione alla parola profetica che abbiamo. Invece a volte non leggiamo la Bibbia, la scuola domenicale, lo studio lo disertiamo e poi appena ci arriva un'email che dice che c'è una profetessa o un profeta, partiamo in quarta. Attenzione, fratelli, sorelle, ragazzi, siamo maturi. Cosa c'è in questo messaggio? Noi non è che non crediamo ai doni, alle profezie, non li disprezziamo. Ma la parola di Dio sarà l'equilibratore che ci fa comprendere. E se noi siamo familiarizzati con la parola di Dio, noi lo comprenderemo. Non tutte le acque sono da buone da bere. L'ho detto questo, eh? Pure quelle che sono vendute in bottiglia. Alcune fanno bene per una cosa e fanno male per un'altra. Attenzione, conosciamo la verità. E la verità ci farà liberi. Dio conferma anche al nostro spirito. Sapete, lo Spirito Santo conferma al nostro spirito. Noi abbiamo uno spirito, è lo spirito dell'uomo. Questo spirito dell'uomo ci aiuta a metterci in comunicazione con lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo non è che dice una cosa a uno e un'altra a un altro. Lo Spirito Santo è anche chiamato Spirito di verità. E lo Spirito Santo non confonde, non porta attrito tra una verità ed un'altra. Sapete, questa è la vera saggezza che discende dall'alto. C'è una discesa che, c'è una saggezza che discende dall'alto, ma c'è anche un altro tipo di saggezza. Sapete quale? Quella del mondo. Quella del mondo porta a divisione, eccetera, eccetera. Ma la saggezza che viene dall'altro ce lo descrive il fratello Giacomo al capitolo 3, verso 17, se possiamo avere questo verso, che dice: la saggezza che viene dall'alto, cioè da Dio, innanzitutto, prima di ogni cosa, è pura, non nasconde nulla, poi è pacifica, porta pace, è mite, è conciliante, piena di misericordia. Cos'è la misericordia? Cos'è? Amore immeritato, certo che lo è. Ma la misericordia, a differenza della grazia, l'ho detto diverse volte, forse qualcuno si ricorda, è quella punizione che Dio ci risparmia, che noi ci meritiamo. Mentre la grazia è il dono che Dio non risparmia quando non ce lo meritiamo. E il dono di Dio è Cristo Gesù. La misericordia è la sottrazione di ogni retribuzione che noi ci meritiamo per noi essere peccatori. Sapete cosa ci meritiamo noi? Vediamo se ci ricordiamo di questo. La morte. Perché? Perché la Bibbia dice che il salario è la morte, cioè l'eterna separazione di Dio. E invece Giovanni 3,16 dice: Dio ha tanto amato il mondo, quelli che si meritano la morte, e poi tanto amato, che ha dato il suo unigenito figliuolo, affinché chiunque crede in lui non perisca. Perché sa Dio nel suo cuore che se tu ed io non accettiamo Cristo Gesù, noi periamo. Siamo fritti, come qualcuno dice, siamo lontani eternamente da Dio e abbiamo bisogno di essere salvati, riscattati, affinché chiunque creda, la fede nel credere che questo Dio parla, colui che ha mandato Cristo Gesù. la saggezza che viene dall'alto è pura, pacifica, mite. Così quando altri credenti parlano al nostro cuore, potrebbero parlarci con queste verità, e sappiamo che queste verità sono delle verità che vengono da parte del Signore. Dio ha parlato numerose volte attraverso tante altre persone. E poi ci sono quelli che credono e ci sono quelli che non credono, quelli che si stringono le spalle, dicono ci devo pensare, e mettiamo in dubbio il fatto che Dio possa aver parlato al nostro cuore. C'è una voce che le pecore ascoltano, lo leggiamo in Giovanni 10, 27, ce l'abbiamo? Vorrei questo verso, se non ce l'avete va bene, che dice che le mie pecore ascoltano la mia voce. Quando noi seguiamo il Signore, riusciamo ad avvertire anche il tipo di voce da parte del Signore e riconosciamo la sua voce in qualsiasi momento, in qualsiasi opportunità. Ma è possibile che Dio parla? Certo che è possibile che Dio parla, e Dio parla attraverso qualsiasi fonte che possa trasmettere un messaggio a noi. Ma c'è un'altra nota, forse non vi aspettavate, ma è un'esperienza di milioni di cristiani. Sapete come Dio anche parla? Parla attraverso la musica, il canto cristiano, le parole che vengono espresse nella musica. Vedete, quando siamo un po' così, pensiamo che facciamo, che non facciamo, canta un cantico alla lode di Dio. Ascolta un cantico cristiano. Assicurati che c'hai dei CD o dei cantici in casa. Mettili, le parole di quel cantico, se sono in linea con la scrittura, saranno quello che potrebbe diventare per te la voce di Dio in quel momento. Quando tu ti senti o non ti senti, come si dice, inizia a lodare il Signore attraverso la musica. Forse in tempo di depressione è importante capire come Dio calma il nostro spirito e lo eleva. C'era il primo re di Israele che aveva questo problema. E quando Davide, il pastorello, unto da Dio, re, inizia a suonare, il suo spirito acerbo si calmava. Che terapia! Oggi c'hanno tutti terapia a destra e a sinistra. Poi quando uscite di là vi sentite peggio di prima. Che bello lodare il Signore. Quando noi lodiamo il Signore, almeno questa è la mia esperienza, quello mi porta istantaneamente, se noi cantiamo con la mente, ma anche col cuore, pure con le mani, con i piedi, salta, fai quello che vuoi, basta che sia sincero, perché tu puoi cantare anche la lirica, cioè le parole, puoi seguire anche la musica, ma se non ti immergi nella sostanza del cantico, tu puoi pure sognare pasta e fagioli mentre canti il Signore vive, il Signore regna, Dio è buono. Non è che non mi piacciono le paste e fagioli, Però bisogna essere attenti a ciò che stiamo facendo, cioè partecipare col cuore, con la mente, con l'anima. È importante che le parole e le note portano calma, portano conforto, portano entusiasmo e portano anche passione nella nostra vita, perché è una maniera che Dio utilizza per portare a noi la sua parola, il suo messaggio. Quando i nostri orecchi e il nostro cuore ha bisogno di essere spiritualmente elevato, Dio lo può fare attraverso la musica. Lo sapevate? Amen. Vediamo se è vero. In Secondo Cronache c'era un re chiamato Giosafat. Giosafat affrontò un esercito particolare che poteva numericamente distruggere, poteva distruggere il suo popolo così, in un attimo. Giosafat ebbe un'idea. Non aveva CD, non aveva radio, però c'aveva qualcosa. C'aveva una corale. Ma sapete sta storia? Tutti quelli del coro dovrebbero sapere sta storia. Ce lo dice a Mari. Ma adesso lo leggiamo. Fece una cosa strana. Iniziò a dichiarare che Dio era il vincitore, il più forte. Inizia a lodare il Signore. E Dio gli dà una vittoria incredibile. Adesso lo leggiamo. Dice così che stabilì dei cantanti o dei cantori che vestiti di paramenti sacri, ecco perché in certe parti del mondo vedrete non chi è bianco, rosso, hanno una certa uniforme che rappresenta un po' un'unità del coro, infatti il coro deve cantare in unità, in armonia, anche in diverse tonalità certamente. Questi erano vestiti di paramenti sacri, ti potevi immaginare questa scena, che cantavano le lodi del Signore. Se ci avevano i salmi, se ci avevano benedici anima mia il Signore o no, io non lo so, però cantavano lodi al Signore. E poi camminavano alla testa dell'esercito. Questo è anche molto simbolico. Non c'era l'esercito. La forza, il segreto non era nella potenza militare, ma era nella potenza spirituale. Noi tante volte facciamo i calcoli con la nostra forza, la nostra intelligenza, il nostro saper fare, e gloria a Dio per ogni cosa che possiamo utilizzare per la sua gloria, ma la potenza più importante è quella che tu hai nello Spirito di Dio. Atti 1:8, voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi. Il messaggio pentecostale ha a che fare con lo spirito della potenza di Dio, non con l'idea di parlare qualche lingua che non comprendiamo. Quello è un segno. C'è potenza nello Spirito Santo, la terza persona della Trinità. Andiamo avanti. Camminando alla testa dell'esercito dicessero: celebrate il Signore, perché la sua bontà dura in eterno. Pedro, dobbiamo fare un... Dov'è Pedro? Dobbiamo fare un cantico con questo titolo. Gloria a Dio. La sua bontà dura in eterno. Il fatto che Dio è buono e continua ad esserlo. Loro vedevano in questo titolo il fatto che la bontà di Dio non poteva abbandonarli a questo destino della sconfitta. È il nemico che vuole mettere a te con la paura e la sconfitta nel cuore. Ma nel tuo cuore, se c'è lo Spirito di Dio, tu inizi a dire: Signore, tu sei buono. Cioè, se ha fatto, poteva dire: Signore, ma dov'è la tua bontà? Ci mandi un esercito. Non li potevi far andare a est, noi siamo a ovest. Signore, io non capisco come mai, come faremo noi ad affrontare? Il calcolo umano va in testa, quando deve essere lo Spirito di Dio nel nostro cuore che permette alla nostra vita di mettere in testa la potenza spirituale che noi abbiamo a disposizione. Signore, aiutaci. Dice che la tua bontà dura in eterno. E questo è bello, eh? Mi seguite? E appena cominciarono i canti di gioia e di lode... Oh, scusate, qui c'è un errore. Appena cominciarono i canti di tristezza e di miseria, vero? Dice così. Hanno fatto un errore. Cancellate, aggiustate. La gioia del Signore è la nostra forza. Appena, mi piace questo, sembra che Dio era proprio lì. Sembra che stava lì con la battaglia, la bacchetta della sua direzione. Sapete con chi? Con quell'esercito invisibile che tu ancora a volte non credi ma non avverti. Ricordate chi era Eliseo? Ci diceva al suo servo che si chiamava? Non chiamate i vostri figli Gehazi, per favore. chiamateli Eliseo, chiamateli Paolo, chiamateli Davide, chiamateli Davide. No. Ma possibile mai che non vedi? Io vedo un esercito, Eliseo vedeva un esercito invisibile, montagne piene. Il fatto è questo, cioè un po' a volte noi non ci non avvertiamo il fatto che non siamo soli, che attorno a noi c'è un esercito potente che Dio manda. O lo comprendiamo o non lo comprendiamo, è così. O lo avvertiamo o non lo avvertiamo, è così. Quando noi apriamo gli occhi spirituali e ritorniamo alla vita dello Spirito, noi iniziamo a vedere questa moltitudine del regno celeste che si muove. E io posso vedere questo. In questo momento, dice, appena iniziarono i canti di gioia e di lode, dico sempre al coro, cantate con gioia, gliel'ho scritto anche qui. Se non cantano con gioia, non trasmettono gioia. E noi abbiamo la gioia del Signore. Noi abbiamo la gioia del Signore. Gloria a Dio. Appena iniziarono, cos'è successo? Il Signore... Ah, pensavo che era Giosafat. Il re mandò la sua KGB, la sua CIA, No? Il Signore mandò un imboscato, cioè una cosa inaspettata, qualcosa che loro non potevano più controllare, qualcosa che non potevano gestire. A me piace quando Dio fa così con me, quando Dio difende la mia vita e la tua vita, e la vita della Chiesa. Noi dobbiamo capire che Dio è buono con noi. Dio è buono con noi, Dio è buono con noi. Girati alla persona e diglielo, sai che Dio è buono con noi. Girati alla persona, diglielo, il Dio è buono con noi. Diglielo con convinzione, perché se non lo dici con convinzione, vuol dire che tu non credi. Dio è veramente buono con noi. Manda un'imboscata contro i figli di Amon e di Moab, due arcinemici del popolo di Israele, e contro quelli del monte Seir che erano venuti contro Giuda. E il risultato è questo. Alla fine dei conti rimasero sconfitti. Tu ti puoi alzare un giorno ed essere sconfitto da una delusione, o tu puoi sconfiggere la delusione nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, Dio ti parla, canta al Signore, ascolta un canto per la gloria di Dio, permetti al Signore di immergerti nella musica cristiana. Sì, comprali i CD, perché cosa spendi i soldi? Per altri CD? Per Sanremo? Sanremo non ha niente da dirti da parte di Dio, te lo dico io. Sanremo ha solo da dirti da parte dell'uomo, fiocchetti bianchi e colore di arcobaleno. Ma vi assicuro che non ce n'è messaggio di Dio. Qualche messaggio buono sui profughi c'è. Questo vi fa capire che anch'io ho guardato. Ho capito. Ma chi ha vinto? No. Chi ha vinto? Ah, allora l'hai guardato fino alla fine. Io dormivo. E mia moglie dice, oh, svegliati, vai a dormire che domani presto ti alzi. E Dio ci parla nella sua parola, e Dio ci parla in Cristo Gesù, e Dio ci parla per il suo Spirito, e Dio ci parla attraverso la natura, e Dio ci parla attraverso la musica cristiana. Quanti di voi ci avete musica cristiana che ascoltate? Ah, gloria a Dio. E gli altri che ascoltate? La tarantella? Vabbè, sarà pure bella. Però Dio vi parla nella musica cristiana. Sapete perché abbiamo il libro dei Salmi? Il libro dei Salmi si pone al centro della Bibbia. Interessante, eh? Anche questo io credo che c'è la mano di Dio. Perché nel centro della Bibbia c'è l'esperienza umana, che che davanti alla presenza di Dio viene elevato e trasformato, è quella che è persecuzione, oppressione, diventa lode e vittoria per la potenza di quello spirito che si avventava su Davide e anche su altri. Sì, ascolta. Io quando viaggio con Silvano, la prima cosa che sento, eppure abbastanza forte, è musica cristiana. Bravo Silvano, lo devo dire. Signore, aiutaci anche ad essere saggi. Amen. Vorrei anche dirvi che Dio ci parla attraverso le circostanze. Una maniera particolare che noi possiamo sviluppare non è la numero uno, ma è una maniera che Dio sceglie di parlare ai nostri cuori. Dio è un Dio santo e spesso usa circostanze, sapete per che cosa? Per afferrare la nostra attenzione. E la circostanza è una maniera che Dio fa così. Guardami. Dio fa così, fa. A volte mi viene la voglia anch'io di farlo quando qualcuno dorme mentre predico. Sarò io che ho messo qualcuno a dormire, ma non sapevo di avere questi poteri. Io ricordo una volta un fratello che dormiva durante le testimonianze, altro che messaggio. Dice perché? Perché ogni volta che si alzava questo fratello Pasquale, iniziava da Genesi, prima che arrivava all'Apocalisse, e il fratello si svegliò e dice, fratello svegliati, aspetta, ma il fratello dove si trova? Nel libro degli Atti. Ah, allora ancora, se ne vuole tempo. Dio ci parla attraverso le circostanze. Che circostanze ci sono nella nostra vita che a volte noi dobbiamo iniziare a chiedere, Signore, cos'è che tu mi vuoi dire in questa circostanza, in questa esperienza? Ci diamo sempre colpa al diavolo. E noi pensiamo che qualcosa è sfuggito di mano da Dio, oppure che il diavolo ha preso possesso di una certa circostanza e ci sta mettendo in una certa situazione. Erano gli anni 78-79. Parlo della mia esperienza. Un intero anno scolastico alla scuola biblica, a Libby. E le circostanze, quasi ogni giorno, mi sussurravano di servire il Signore non solo come semplice cristiano, ma come pastore, insegnante della parola del Signore, evangelista. Ma spesso io dicevo e pensavo, no, io sono venuto alla scuola biblica solo per imparare qualcosa in più, perché ormai 5 pastori in casa, nella storia della famiglia, credo che siano abbastanza. E resistevo a questa circostanza che il Signore continuamente metteva sulla mia vita. Ma fu l'ultimo giorno della scuola biblica, in un'occasione particolare, una circostanza particolare, mentre il pastore Edward Menaldino venne in Italia da Filadelfia, Pennsylvania. Eravamo al Teatro Tenda, all'Eur di Roma, e lui lì esponeva un messaggio diverso, un messaggio particolare dal capitolo 12 dei Romani. Sento ancora la sua voce, ma ho capito che non era la sua voce, era la voce di Dio. Predicava sul capitolo 12 ponendo enfasi sui primi due versi: conoscere la volontà di Dio, a presentare il proprio corpo in sacrificio, santo, accettevole al Signore. E una cosa che lui diceva in questo suo parlare era questo: questa potrebbe essere la tua ultima chiamata al servizio cristiano. Credetemi, non era lui. Fu allora che quella circostanza preziosa che capì che veniva da parte di Dio, almeno sulla mia vita c'erano più di 5.000 persone là, veniva a me. Questa è l'abilità di Dio, che in uno stesso messaggio può parlare in maniera diversa ad ognuno di noi. Ecco perché Dio è Dio. Questa è l'ultima circostanza preziosa che Dio ti concede. E fu allora che mi arresi. Sono passati 38 anni da allora fino ad oggi. E adesso vi dico la storia degli ultimi 38 anni. Veramente. Sì, mamma mia, oggi andremo alle 4 a casa. No. Ho cercato di stringerla e l'ho ristretta in questa maniera, in una frase. Uno, chi mi ha parlato era Dio. Secondo, Dio è sempre stato fedele. Ho finito la storia. Questa è tutta la storia, l'ho racchiusa in questa frase. Era Dio e ne sono convinto. E Dio è stato fedele sempre. E la Bibbia, Mosè, parlò al popolo d'Egitto. A volte Dio usa queste circostanze anche forti per provare la nostra fede. Dio mi ha parlato anche una volta a bordo di un elicottero, quando la mia vita era appesa a un filo. Avevo avuto delle complicazioni particolari, stavo in un ospedale e con un'ambulanza elicottero mi portarono in un altro ospedale. E lì lottavo, perché la circostanza, perché, volevo sapere perché, come se Dio mi rivelasse perché, io capivo tutto e tutto cessava. Fu allora che in quella circostanza Dio mi parlò e mi disse: abbi fiducia. Stai tranquillo. Salutare mia moglie, i miei figli che lasciavo in un ospedale, entrare su un elicottero per essere trasportati a 45 minuti di distanza, non era facile. Però lì mi arresi al Signore e da allora ho imparato: Signore, cos'è che mi vuoi dire nelle circostanze? Dio aveva in mano ogni cosa. Ci sono circostanze difficili, ci sono tante cose che vorrei dirvi, ma ci sono circostanze difficili quando noi impariamo ad apprezzare di più la vita che Dio ci dà, le persone che Dio ci dà, quanto ci sono care. La Chiesa, la potenza di Dio, il suo amore per noi, è come Dio ci libera. Il suo volere. Quando mi sono arreso, Signore, si è fatta la tua volontà. Quando ho detto: Signore, fai quello che vuoi. È lì che un miracolo è accaduto. Mentre stavo per essere tagliato, un dottore dice: fermatevi. Avevano iniettato un certo liquido nelle mie coronarie e questo liquido fluiva tranquillamente. Io non lo so cosa è successo, ma so che Dio mi ha parlato quel giorno e mi ha ricordato che la mia vita è appesa non a un filo, ma è nelle sue mani. Qualunque circostanza tu possa attraversare, ricorda: se hai dato la tua vita nelle mani del Signore, non ti fare tentare dal nemico che vuole scoraggiarti. Impariamo con umiltà a dire: Signore, cos'è che tu vuoi insegnarmi attraverso questa circostanza? Dio non fa le cose a casaccio, non ti abbandona. Dio non ti abbandona. Dio vuole farti trovare la via maestra. Dio parla anche attraverso il suo spirito. Quando lui parla al nostro cuore, Giovanni 14, 17 dice: lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi, c'è una differenza tra il mondo e voi, lo conoscete perché dimora in voi e sarà in voi. Lo Spirito Santo è colui che continua a vivere in noi. Noi siamo il Tempio di Dio, 1 Corinti 3, 16. Lo sapete che siete il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio abita in voi. Lui dimora in noi e parla anche al nostro spirito, ma parla anche alla nostra coscienza. Lui ci avvisa. E la cosa bella è che lo Spirito Santo ci dice di fare la cosa giusta. non mettere mai a tacere la tua coscienza. Valutala per quello che ti rivela, perché quella coscienza è la lampada, dice la Bibbia, che Dio ha messo dentro di noi. Che bello. Immaginate tu ed io vivere in questo mondo senza conoscere Dio e senza avere coscienza. Mamma, mi seguite? Quello è un dono di Dio anche ai non credenti. Infatti lo Spirito Santo cerca sempre di parlare, di convincere di peccato, di giustizia e di giudizio. E la voce della coscienza spesso nella persona dello Spirito Santo ci fa capire. Poi ricordate, la decisione di ascoltare o ignorare dipende da a noi. Ma lo Spirito Santo parla. Come predicatore cerco sempre di dipendere sullo Spirito di Dio che mi dia direzione e guida. E così anche ogni cristiano. Ma vi sono a volte momenti dove non sempre comprendiamo e non sempre abbiamo la risposta, oppure che la risposta arriva a noi dopo un certo tempo quando non ce l'aspettiamo più. E a volte quando noi chiediamo aiuto da Dio, a volte anche quando non lo chiediamo, Dio ha la capacità di parlare, di rivelare in qualsiasi momento attraverso il suo Spirito. E noi dobbiamo sempre dare il credito al Signore. Vi sono alcuni che dicono: non ho mai sentito la voce dello Spirito. Certo, non parla, perché lo Spirito non è come una persona che ha un corpo. Lo Spirito è Spirito. Ma ti posso assicurare che Lui parla, e molti di voi avete una vera e propria e seria esperienza. Molte volte lo Spirito parla anche attraverso la parola, che è una ispirazione dentro di noi, che inizia a farci pensare, a riflettere, e a farci capire e comprendere quello che teologicamente si chiama il rema, cioè l'ispirazione di un messaggio veritiero da parte di Dio in noi. C'è l'annuncio, c'è la proclamazione della parola, ma c'è la rivelazione spirituale che esiste e che continua ad essere in noi e per noi e per la Chiesa quando Dio opera nei suoi doni. Dio ci parla attraverso il suo Spirito, potremmo andare avanti per ore e ore. Dio ci parla attraverso la preghiera, Romani 8:26, molto unito alla parola e al ministero dello Spirito, dice che lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza. Riconosciamo la nostra incapacità e non sappiamo noi come pregare nella giusta maniera, come si conviene, dice l'Apostolo, ma gloria a Dio per tutti i ma nella Bibbia. Lo Spirito dentro di noi intercede, egli stesso con sospiri ineffabili, e colui che esamina i cuori sa quale sia il desiderio dello Spirito. Tu sai che lo Spirito Santo anche c'ha quello che noi chiamiamo lo stravedere, il vedere, il sognare della nostra vita o della vita dei nostri cari. Lo Spirito ha dei buoni sentimenti quando pensa a te. Lo Spirito ha i suoi desideri, il suo progetto per te. Ascoltare o ignorare dipende da noi. Lo Spirito parla. E parla spesso attraverso la preghiera. A volte attraverso il digiuno e la preghiera. Non perché il digiuno scambia un'informazione con Dio che abbiamo bisogno, ma perché ci permette di dedicare più tempo alla preghiera. E quando siamo a stomaco vuoto, la nostra mente, sapete una cosa? È più concentrata, è più sveglia. È vero o no? Non mi dite che non è... Quanti di voi dopo che mangiate un po' di più vi abbioccate? Vorreste fare un'equazione matematica alla fine del tiramisù. Dici, ma che tiramisù? Io mi sento di essere tirato giù. Eh sì, ecco il perché della preghiera accompagnato dal digiuno, però deve essere fatto con l'idea che la nostra mente è sempre attiva, non cessate mai di pregare. Chi l'ha detto? L'ha detto Paolo. Sapete che significava? Che dobbiamo sempre metterci in ginocchio, alzare le mani, no? Che significa allora, Rodrigo? Dimmelo tu. Non cessate mai di pregare, lo so che lo sai, lo sanno tutti. Significa mantenere un atteggiamento di comunione, contatto col nostro Signore, con lo Spirito Santo che ci aiuta ad essere lì, ad avvertire spiritualmente. Tu puoi essere lì a vivere una vita umana, sociale, nel mondo, ma ti assicuro che la presenza dello Spirito di Dio che abita in te, nel tempio dello Spirito di Dio che è il tuo corpo, parla, rivela, avverte, perché lo Spirito di Dio è spirito e vita. Prega, Signore, riempimi, parlami. Tu sei unicamente formato da Dio. Dio parla a noi in maniera anche personali, perché ognuno di noi siamo fatti diverso l'uno dall'altro. E spesso a volte nel parlare, nel rivelare, può parlare a noi attraverso un miracolo. Sapete che vi sono ancora oggi dei posti dove e Dio fa dei miracoli particolari che portano fede nella salvezza di persone che non conoscono Gesù. Ho sentito di storie di uomini che hanno sognato, hanno avuto delle visioni di un uomo vestito di bianco in questa maniera, in quella maniera, e non sapevo chi era, chi non era. E poi vengono invitati la settimana prossima in una comunità cristiana e forse vedono un film o vedono qualcosa che parla dell'Apocalisse e iniziano a vedere, ma guarda un po', quel film là, quell'attore là che impersonifica la persona di Cristo, chi sia, sempre come simbolo, mi sembra di essere quella persona che io ho sognato. Si fermano, accettano il Signore. È qualcosa di cambiato. Sto dicendo che questa è la maniera che noi veniamo alla salvezza? No. Sto dicendo che Dio è capace di fare qualsiasi cosa come Lui vuole. Di salvare persone come Lui vuole. Ultimamente di quello che vi ho raccontato è successo proprio in Egitto, di diverse persone che hanno avuto dei sogni, non sapevano chi erano, non avevano mai sentito parlare di Cristo Gesù. Una settimana dopo avevano collegato tutto insieme. Dio è sovrano. Io non metterò e non potrò mai mettere Dio in una scatola. Dio mette a noi nelle scatole. Ecco com'è nata l'escatologia. Non mi credete? Dio parla attraverso sogni, miracoli, rivelazioni. Ma rivoglio concludere dicendo, c'è una profonda verità. Lui non contraddirà mai la sua parola e il messaggio che ha dato, che porterà sempre gloria al suo nome, edificazione e salvezza alla nostra vita. Vogliamo concludere guardando al libro dell'Apocalisse, al verso 18 del capitolo 22, se ce l'abbiamo, dice Apocalisse, capitolo 22, verso 18 e 19, eccolo qua. Io lo dichiaro a chiunque ode le parole della profezia di questo libro, la Bibbia, non solo il libro dell'Apocalisse. Se qualcuno vi aggiunge qualcosa, vi aggiungerà i suoi mali, i flagelli descritti in questo libro. Se qualcuno toglie qualcosa dalle parole di questo libro, del libro di questa profezia, Dio gli toglierà la sua parte dell'albero della vita e della santa città che sono descritti in questo libro. Rimane una cosa forte, capire che Dio parla a tutti noi, parla in maniera diversa, da credenti anche da non credenti. Ma ricordiamoci che c'è una parola profetica a cui noi facciamo bene a prestare massima attenzione. Ce l'hai la Bibbia? Se non ce l'hai, compralo, se no te la regaliamo. Oggi passi dal banco libro e ti regalano la Bibbia. La parola d'ordine è gratis. Loro sanno che ti devono regalare una Bibbia. È il messaggio che Dio vuole dare a te. E in ogni libro della Bibbia troverai questo messaggio. Gesù ti ama. E inchiniamo i nostri capi.